Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e buon inizio di settimana. Lunedì sempre tosto, eh? Peraltro con un caldo decisamente estivo, perlomeno qua a Milano. E quindi mi immagino sempre anche questi poveri animali, come diavolo, insomma mica loro lo sanno per iscritto che il fenomeno del riscaldamento globale c'è ed è inutile continuare a negarlo, e chissà come diavolo se la vivono. Parlo proprio nell'immediato, nel quotidiano. Certo, io vedo i rondoni che girano sopra casa mia, se la spassano in questo periodo, perché evidentemente di insetti ce n'è tanti e quindi sono un po' più felice. La settimana scorsa c'è stata l'udienza per l'uccisione dell'orsa marina, lo sapete, la orsa amatissima in Abruzzo, con i suoi madri dei suoi tre cuccioli, uccisa a fucilate senza veramente insomma alcuna ragione, e il processo è stato rinviato al 5 di giugno, pare, per consentire alle parti civili di acquisire alcuni elementi. Va bene, comunque speriamo che si faccia sto processo. E l'ultima cosa prima di dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi è a proposito di un comunicato che ci arriva dall'EMPA di Monza Brianza, a proposito di, insomma, in qualche modo un allarme sull'obesità dei pet. È una segnalazione che arriva dalla dottoressa Anna Tomain, che è medico veterinario proprio di EMPA Monza e Brianza, che sottanzialmente sottolinea come questo tipo di fenomeno non sia affatto positivo, e vabbè, ma ne parleremo magari più dettagliatamente più avanti. Ma do il benvenuto, anzi il bentornata a Sabrina Giannini, che stavolta sentiamo di lunedì perché domani abbiamo la rubrica planetario che accidenti, era fissata da un sacco di tempo, non potevamo spostarla perché stiamo parlando di Indovina chi viene a cena, che va in onda domani sera su Rai 3 alle 21:20. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Comunque i tuoi ascoltatori forse insomma avranno una memoria sufficiente sicuramente rispetto alla media degli italiani che hanno quella del pesce rosso, insomma.
Speriamo di sì. No, io ci conto sul fatto che ci arrivino a ricordarsi che domani sera alle 21:20 devono spostarsi su Rai 3 a seguire la terza puntata di questa trasmissione così importante. La settimana scorsa ci hai parlato, insomma, di questi fenomeni. A proposito, mo ci vuole, parlavo dell'obesità dei pet denunciata dall'EMPA Monza e Brianza, e tu ci hai mostrato ad esempio quanto bambine, soprattutto bambine ma anche bambini, siano ammaliati, affascinati dal make-up, diciamo così, e che quindi ci siano in circolazione un sacco di prodotti che, se sono già dannosi per gli adulti, figuriamoci per i ragazzini. Quindi insomma, cioè, hai aperto un mondo niente male.
Ma guarda, il discorso è che insomma il messaggio che cerchiamo noi in questo programma, sicuramente l'unico che mette sotto la lente di ingrandimento quello che è il sistema attuale, il modello attuale dei consumi, che poi consumi significa tutto, cioè significa ambiente, salute, diritti, perché ce lo dimentichiamo, che certo, tutte le guerre vengono fatte per le terre, per quello che c'è sotto le terre, per avere gli spazi, se soltanto pensiamo alla sparata, una delle tante sparate da Trump sulla Groenlandia, lui serve la Groenlandia sostanzialmente per le terre rare, ma soprattutto perché devono mettere i data center perché stanno consumando tantissima energia dove sono adesso in California, in Arizona. Quindi cioè, c'è sempre comunque un utilizzo della terra che è una forma di predatoria.
Sì,
E la cosa
decisamente.
importante, la discriminante per me, insomma, credo che il valore sia condiviso anche da te e da tutti gli ascoltatori, è fino a che punto si può spingere la necessità di avere un bene di consumo o un servizio che danneggi le persone più fragili, i bambini, gli animali e il pianeta. Quindi noi dobbiamo pensare qual è questa discriminante. Allora, molto spesso qual è quello che noi mettiamo in evidenza? È che in questi ultimi 80 anni, che sono stati sicuramente quelli dove abbiamo più distrutto la biodiversità, che tra l'altro è il tema principale della prossima puntata di domani, però dobbiamo anche pensare diciamo a chi ci ha guadagnato. Allora io metto sempre molto l'accento sul fatto che questa distribuzione delle risorse non è mai equa. Noi, guarda, se pensiamo soltanto all'olio di palma, tra l'altro ci saranno delle immagini straordinarie che abbiamo fatto in Indonesia.
Sì.
Io sono tornata in Indonesia dopo 11 anni dall'ultima inchiesta che fece a Report e ricordo anche che a seguito di quell'inchiesta cambiò radicalmente la percezione degli italiani. Questa è la dimostrazione che le cose servono, che le cose serve dirle, che quando io feci quell'inchiesta nel 2015 c'era il passaggio tra l'etichettatura grasso vegetale e grasso, dove c'era invece poi l'obbligo della distinzione di quale tipo di grasso fosse.
Sì.
Da lì poi ci fu il crollo dell'utilizzo dell'olio di palma nei biscotti e in tutti gli altri, anche nei salati. Perché? Perché anche l'olio di girasole ha i suoi problemi ambientali, ma sicuramente ne ha molti meno, sia dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista della nostra salute, e questo lo spiegherà il dottor Berrino perché. Allora, quello che a me piace far vedere anche di questa questione, perché se vuoi parliamo anche degli altri temi che sono
Sì.
molto attuali. Quanto incide la nostra scelta sulla distruzione, per esempio, del pianeta dall'altra parte del mondo? Incide tantissimo, perché nel momento in cui noi abbiamo fatto vedere in Italia, e purtroppo non in tutto il mondo, perché poi sarebbe bello anche che le informazioni
Certo.
venissero veicolate, quanto fosse fallace quella cosiddetta certificazione della sostenibilità che i vari Ferrero e compagnia bella si sono piazzati sui loro prodotti e quanto in realtà il giorno dopo quell'inchiesta una grande distribuzione, posso anche dire il nome che è la Coop, tolse l'olio di palma da tutti i suoi prodotti monomarca. Allora, e non solo lì e poi a seguire tutti. Allora, questo lo
Non
possiamo
solo, ma
fare su
addirittura.
tutto.
Addirittura Sabrina adesso è diffuso, insomma, che sulle confezioni di vari prodotti ci sia scritto senza olio di palma, no? Che è una cosa che sembra addirittura rivoluzionaria rispetto appunto a prima della tua inchiesta.
Sì, e tra l'altro fu contestata dalle varie aziende dolciarie, dalle loro gruppi di pressione. Perché fu? Perché loro dicevano: non potete mettere quello che non c'è. E no, io lo metto perché nel momento che quello che voi avete mentito per anni perché non l'avete neanche mai detto che l'avevate dentro, tu capisci che i valori sono completamente ribaltati. Allora torno un po' a quello che dicevo prima. Il signor Ferrero è uno degli uomini più ricchi del mondo.
Sì.
Ma davvero ha bisogno ancora di mettere l'olio di palma? Allora, quando loro ti dicono noi non tagliamo più le foreste perché la certificazione ce lo richiede, quindi di non tagliare più foreste primarie, quindi di utilizzare soltanto olio di palma che c'è nelle piantagioni, ma questo può anche essere vero, a parte che i certificatori sono loro stessi che si pagano la certificazione, quindi lasciamo perdere, no? Il controllato e il
Sì.
controllore sono la stessa cosa. E noi siamo stati sui campi e lo vedrete perché vi consiglio veramente di vederlo, a parte le immagini straordinarie di questi meravigliosi animali che dobbiamo tutelare. Il problema è che c'è una parte di mondo che richiede sempre più questi prodotti. Se noi continuiamo a mangiarli, continueranno a tagliare perché ovviamente aumenta la richiesta di Nutella, di Nestlé e
Certo.
compagnia cantante. E poi un'altra cosa ti volevo dire, prova a indovinare chi sono i gruppi che controllano il prezzo dell'olio di palma. Io vi dirò domani quanto vengono pagate le persone, perché come sempre, chi fa il lavoro più duro dei primi anelli, e lo facciamo vedere in tre momenti particolari, in tre merci particolari, sono sempre quelli che guadagnano meno. meno, cioè quelli che fanno il lavoro peggiore, più sporco, più pericoloso, sono sempre quelli pagati meno. Poi ci sono gli ultimi anelli della catena che sono miliardari, e allora non è che ci voglia un genio, Marx, un filosofo, sì. Garimberti, che è bravissimo a parlare di questi valori universali a cui abbiamo completamente, diciamo così, che abbiamo abbandonato, perché il valore universale è il denaro, no? Mm-hmm. Quindi se il valore universale è veramente il denaro, per la gran parte delle persone, per la gran parte dei decisori politici, non lo deve essere per noi, e questa è la cosa importante. E allora come possiamo agire noi? Beh, noi facciamo vedere tre casi clamorosi, possiamo dirlo anche se siamo il giorno prima. Questo ve l'ho già detto, no? Sì. L'olio di palma. Ed è un esempio emblematico di come noi, smettendo, cosa che dico io, da domani a mangiare qualunque alimento che ce l'abbia, cominciamo intanto a evitare che la richiesta da paesi emergenti o in via di sviluppo che continuano a chiedere questi prodotti non taglino ulteriori foreste. Siccome i nostri politici non chiedono una moratoria del taglio delle foreste, cioè non chiedono che vengano tagliati i pochi bacini, diciamo i propri polmoni verdi rimasti, che sono il bacino del Congo, no? E l'Amazzonia e il sud-est asiatico, sostanzialmente le foreste torbiere, che sono queste dove vengono tagliate per l'olio di palma. Bene, noi abbiamo questi tre grandi polmoni e continuano ad essere predati. Questo cosa vuol dire? Che quando si fa la COP, la conferenza per il clima, sì, dove sono andati i vari Draghi, tutti quelli da quando ci fu il primo in Brasile, a Kyoto, poi via discorrendo, nessuno, ma dico nessuno, si è degnato di dire basta tagliare foreste primarie. E questo è il vero scandalo. Cioè noi abbiamo sostanzialmente delle persone che hanno una visione criminale verso le generazioni future, e qui ci sono nomi e cognomi, e i nomi e cognomi sono quelli che vanno alla COP e, corrotti dalle pressioni delle vari gruppi di pressione, delle lobby, che sono quelle del legno, dei dolci, dell'olio di palma, dei grassi, eccetera, continuano a dire ma no, continuiamo a tagliare.
Sì.
L'unico paese che ha deciso di finanziare alcuni paesi perché non taglino più, cioè fare quello che dovrebbero fare i paesi ricchi, no? Cioè tu pensa, i paesi ricchi potrebbero dire vi diamo noi i soldi, cari Gabon, Ghana, laddove sono rimaste le foreste, tra l'altro in un continente come l'Africa dove c'è un problema serio di cambiamento climatico, no? No, cioè la Norvegia è l'unico paese, che mi risulti se non ha cambiato idea, che, perché ha cambiato comunque anche il governo, se non sbaglio, che comunque in qualche modo, no, ha detto basta, noi vi finanziamo perché voi non dovete tagliare. Ecco, questo cosa vuol dire? Non tagliare le foreste significa tutelare milioni di specie vegetali e animali, significa tutelare le generazioni future e ridurre il gas serra per compensazione. E quello che dovrebbero fare i cari miliardari che si riempiono i conti in banca e soprattutto i politici, obbligarli a dare i soldi per darli a questi paesi poveri, per dire guardate, non tagliate più, noi vi diamo i soldi, li compensiamo con i soldi, ma ci vuole veramente tanto? Cioè dobbiamo arrivare per mangiare semplicemente un olio che peraltro è un olio che non abbiamo mai mangiato nella nostra vita, perché l'olio di palma viene dall'Africa, la palma è stata portata dagli inglesi, tanto per cambiare, sì, i colonialisti inglesi in Malesia, dove hanno cominciato a tagliare, non c'è un pezzo di foresta in Malesia, io l'ho diciamo così sorvolata, sì, impressionante, e lì c'era la famosa tigre della Malesia, tanto
certo,
per dire, no?
Certo. È incredibile comunque quanto l'avidità, non so neanch'io, perché avidità mi sembrerebbe un sentimento quasi umano, non so, mentre qui parliamo di strutture che sono ormai quasi disumane, nel senso non c'è neanche più l'umanità, è proprio una macchina infernale che con un cinismo terrificante proprio se ne frega a tutti i livelli. Quando parliamo di lotte ambientali e via di seguito, abbiamo sempre, io credo tutti noi, in mente quanto questo voglia dire parlare delle disparità, delle disuguaglianze, di quanto, come raccontavi tu, gli ultimi, cioè i primi ad agire, sono poi gli ultimi da tutti i punti di vista. Mi viene in mente questo incidente terribile di oggi con questi due ragazzi indiani sulla stessa bicicletta che andavano a lavorare all'allevamento dove lavoravano, guarda un po', guarda che caso, no? Ecco, che sono stati, sono morti, investiti da un furgone in due sulla bicicletta perché probabilmente non se ne potevano permettere una a testa. E questa è una cosa che credo sia abbastanza deducibile dalla dinamica. Il tutto per dire come denunciare queste ingiustizie a livello di ambiente vuol dire portarsi dietro tutte le conseguenze che non riguardano solo il mondo animale selvatico, diciamo così, ma riguarda proprio l'animale uomo anche.
Ma tanto guarda, posso dirti che è abbastanza, voglio dire, ormai documentato, soprattutto nei miei 30 anni di inchieste, che sono quasi sempre si sono occupate, salvo rarissimi casi, di come le multinazionali, le lobby, i gruppi di pressione, la politica se ne strafreghino delle zone del mondo più fragili, le più utili, delle persone, degli animali, dei diritti. Cioè questo è documentato, cioè non è che noi possiamo parlare di avidità, noi possiamo soltanto però dire una cosa molto importante, che dal basso si possono cambiare molte cose. Guarda, pensa soltanto alla questione delle pellicce, no?
Sì.
Fino a 40 anni fa la pelliccia era uno status simbolo, adesso chi mette la pelliccia ha un cafone arricchito, con tutto rispetto ovviamente per chi mette le vintage, che però secondo me quando si dice ma tanto vintage di mia nonna, io non mi fido.
No, lei...
Comunque è un esempio schifoso di maltrattamento e tortura verso gli animali. Bene, tu sai che la mia trasmissione è l'unica che è andata a documentare in Finlandia come uccidono i cani procione. Bene,
certo.
Quest'anno noi siamo andati, ed è l'unico caso di una televisione al mondo, non in Europa, non in Italia, che senza l'utilizzo delle riprese fatte da associazioni varie, invece io di persona, con i miei operatori coraggiosissimi, siamo entrati dentro un macello che fornisce le pelli di pitone. E abbiamo seguito la filiera,
sì,
che va dal pitone fino alle carissime borse da 11.000 euro. Bene, vi spoilerò una cosa. Prova a dire te, una pelle di pitone di 3 metri e mezzo, che, dalla quale quindi sicuramente riescono a fare una borsa da 5.000 euro. Secondo te quanto viene pagata quel pitone da uno che la va a prendere in una foresta e la porta al macello, che poi a sua volta ci guadagna poche lire? Un euro.
Ecco.
Un euro. Cioè un euro, io voglio dire alle persone, ma come si fa? Entrate insieme a me in quel posto, vi renderete conto è lurido, fetido, sudicio il vostro mondo del lusso. E allora queste sono le denunce che secondo me devono scoperchiare in modo simbolico il mondo in cui siamo. A me non interessa se i signori Arnaud e Pinot, gli uomini più ricchi di Francia, vogliono tenere le pelli esotiche, a me interessa che la gente non le compri più,
certo,
ma che non compri proprio più niente da questi signori, finché continuano a usare queste pelli. E allora, sai, qui c'è un danno anche alla biodiversità, sono animali liberi, a me non interessa neanche, come nel caso del caffè dello zibetto, anche questa è una cosa straordinaria che abbiamo fatto, il caffè defecato,
sì,
dello zibetto. Cioè, noi sappiamo che questi animali tutti vengono prelevati dalla foresta per fare tutto questo e continuiamo a dire, ma la UCN, che dovrebbe ovviamente monitorare lo stato delle specie selvatiche, non li monitora sufficientemente. Per esempio i dati degli zibetti sono dati obsoleti secondo quelli che sono gli esperti di dentro, che sanno benissimo la lentezza con cui noi ci aggiorniamo e aggiorniamo i dati sulle specie. Allora se noi facciamo e vogliamo vedere cosa succede dietro un caffè, il caffè che costa più al mondo, 500 euro al chilo, dobbiamo anche chiederci perché costa così tanto, e noi abbiamo risalito la filiera. Guarda, veramente una puntata straordinaria.
Non ho dubbi. Peraltro Sabrina Giannini, tu questi ragionamenti li hai fatti un po' di anni fa con il tuo libro La rivoluzione del piatto, cioè quando si parla delle azioni anche minime, minuscole, che ognuno di noi può fare, ecco, c'è proprio quello dell'andare a fare la spesa e del capire che cosa veramente significa acquistare alcuni prodotti, insomma. E questo...
Ma guarda, noi sì, Cecilia, però noi possiamo fare Per quanto la trasparenza ci permette di capire, io ovviamente adesso ho parlato di tre casi abbastanza clamorosi che vedrete, che non sono mai stati mostrati sicuramente nelle televisioni pubbliche, ripeto, non mi risulta neanche al mondo, perché io conosco le associazioni sì. che si sono mosse e me l'avrebbero detto. Allora, il punto fondamentale però qua è che non basta che noi cambiamo, noi dobbiamo farlo, dobbiamo essere da esempio, ma noi dobbiamo scegliere decisori politici.
Ah, certo.
Io ti dico una cosa, la gente si dirà: ma quale? Avete ragione. Però c'è anche una cosa da dire: la ministra dell'ambiente tedesca, che ha votato contro il proprio ordine del presidente del consiglio suo, insomma, del suo presidente, sì. lei ha votato contro per in Europa, e quindi nel Consiglio d'Europa, dove ovviamente l'Olobrigida ha votato diversamente, per il ripristino della natura in Europa.
Sì.
Lei si è giocata la carriera con questo. Ecco, noi abbiamo bisogno di gente coraggiosa,
sì.
non dei soliti servi delle lobby, non di quelli che vogliono mantenere il proprio posto di lavoro e il proprio cadregrino, come diciamo a Milano,
sì.
la propria poltrona, assecondando col diretti, che in modo scandaloso l'altro giorno, scandaloso,
mamma mia, certo.
ha detto che non ci dovrebbero essere certe trasmissioni che demonizzano gli allevatori.
Sì.
Ma noi non demonizziamo gli allevatori. Sappiamo bene a chi si riferiva, a due programmi sostanzialmente,
sì.
al mio e all'altro, no?
sì.
al report. E allora, a parte che insomma, la mia prima inchiesta in assoluto sugli alimenti intestini è stata 28 anni fa su report.
Sì.
Allora, il punto qual è, Cecilia? Se un presidente di Coldiretti, rivolgendosi al presidente del Consiglio, dice queste cose vergognose,
sì.
che sono vergognose, e che chiaramente... ovviamente, perché lo fa? Come per dire: guarda, che se tu non fai qualcosa, noi non ti daremo, non faremo.
Certo, non ti appoggiamo, certo.
Degli agricoltori, ma gli agricoltori e gli allevatori. Innanzitutto, noi, per esempio, parlo personalmente, io critico il sistema dell'allevamento e poi anche sta solita retorica che gli italiani sono meglio, ma dove? Ma io sono andata in allevamenti di maiali che pure sono orribili in Danimarca, c'è una differenza enorme rispetto a quelli italiani, ma sono molto tenuti, cioè, sono tenuti
sì,
comunque
sì.
nella paglia gli animali, non negli escrementi come vediamo
certo.
noi. E allora tutto questo, quando il presidente di Coldiretti, che è il primo che non alza il dito quando ci sono i piccoli agricoltori che hanno bisogno e che sono i primi colpiti dal glifosato e non linfomi, che sono i primi che vengono chiusi perché non ci arrivano i fondi, dov'è il presidente di Coldiretti davanti a queste ingiustizie? Perché è molto semplice, il presidente di Coldiretti è dalla parte dei più forti, ha voluto e ha stretto la mano a McDonald's quando è entrato dentro
certo.
la lobby degli industriali di Filiera Italia. Perché è made in Italy per lui McDonald's? E allora, ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare?
Allora,
dire ai vostri figli di non andare da McDonald's, innanzitutto, di non andare a mangiare sta carne. Poi posso dire una cosa importante, perché hai parlato di cani?
In tre non secondi, però.
Te lo dico subito: in quella puntata faremo due aggiornamenti. Uno è il famoso, trattato già da noi, inchiesta a Pescara di quel veterinario che uccideva i cuccioli senza ragione,
sì.
senza anestesia, e aggiorneremo come è finita la sentenza. E poi, tanto che ci siamo, perché non dire che si è aperta un'indagine su Giova Beach, famoso.
Ah, certo, certo.
Quindi, biodiversità, vita. Cominciamo ad agire, perché se aspettiamo i nostri politici è tardi.
Allora Sabrina Giannini, mi arrivano Moro, viva la Giannini, viva Berrino, Sabrina Giannini per me è number one, ci dice Diegus. Mark dice: io lo dico a tutti di guardare il programma Mitica Sabrina, Manuel è fisso davanti alla televisione alle 21 e qui 20 di
20.
E 20 di domani martedì, dove va in scena, va in onda, va per fortuna la trasmissione di Sabrina Giannini, indovina chi viene a cena, su Rai 3 martedì 21:20. Sabrina, grazie per essere con noi. E peraltro Monica dice: meravigliosa Sabrina, e Luisa Lella dice: Sabrina idolo. Ciao Sabrina, quindi i nostri ascoltatori ce l'hanno la memoria per seguirti anche domani.
Non avevo dubbi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, grazie a tutti voi. Volevo solo dirvi che un lupo a Pieve Tesino è stato soppresso dopo essere stato investito, probabilmente, ma insomma era troppo grave, erano troppo gravi le sue ferite, quindi non c'è stato niente da fare. Questo a proposito dei lupi invasori, il bisogno di tenerle sotto controllo il numero. Pare si dice che lo stambecco sia uscito dalla lista delle specie cacciabili, ma io finché non sto tranquilla. E a questo punto, ricordandovi appunto di, e ve lo ricorderò anche domani, insomma, di sintonizzarvi su Rai 3 per la trasmissione di Sabrina Giannini, vi ricordo anche di sintonizzarvi su Radio Popolare domani dopo le notizie del 12:30 per la nuova puntata di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Un abbraccio, un bacio, un saluto da Cecilia Di Lieto.